Noi europei. Protagonisti e idee tra dubbi e speranze.
Buona giornata, ben trovati a Noi Europei, siamo Alessandra Lemme e Giampiero Gramaglia.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
E oggi parliamo dell'Unione dell'Energia, è stato presentato tra l'altro di recente proprio il Piano Europeo per l'Energia, Giampiero.
È stato presentato questa settimana dalla Commissione Europea, una settimana che si era aperta chiudendo il capitolo di rinegoziato con la Grecia dopo le elezioni greche e è andata avanti con il lancio di questo nuovo pilastro dell'integrazione che è destinata ad diventare, almeno nei programmi della Commissione e negli auspici dei governi, l'Unione dell'Energia.
Abbiamo al telefono Samuele Furfari, ben trovato.
Buongiorno agli ascoltatori.
Direttore generale aggiunto per l'energia della Commissione europea, le chiediamo subito quali sono gli aspetti secondo lei migliori e più importanti di questa strategia che è stata presentata.
L'energia è stata alla base della creazione dell'Unione europea. All'inizio avevamo la comunità del carbone e dell'acciaio e dopo nella conferenza di Messina del 55 si è detto dobbiamo andare oltre, si è creata così l'Euratom che era l'energia atomica come si chiamava a quell'epoca. E dunque la nostra storia è sempre stata legata all'energia. Adesso è ovvio, tutti lo vedono, che abbiamo un grave problema energetico nell'Unione Europea perché ne abbiamo poco, non ne utilizziamo troppo e dunque è chiaro che la Commissione Europea si deve attuare per gestire questa grossa dipendenza di cui stiamo soffrendo, perché paghiamo più o meno 1 miliardo di euro al giorno, dunque una somma enorme per importare petrolio, carbone, gas, uranio, dunque è chiaro che la strategia deve essere complessiva e toccare tutti gli aspetti.
Secondo lei, Furfari, il problema è ugualmente chiaro a tutti? Perché spesso vediamo che in Europa magari c'è chi la pensa in un modo, chi in un altro. C'è un'unione di intenti su questo fronte?
Allora, lei ha messo il dito subito sulla difficoltà maggiore in cui ci troviamo. Il Trattato di Lisbona dice che abbiamo una possibilità di fare delle cose insieme, però subito dice nel secondo capoverso che, ahimè, ogni Stato membro fa quello che vuole. Dunque, se l'Italia non vuole il nucleare è il suo diritto, ma se la Francia vuole il nucleare è anche il suo diritto. Dunque è chiaro che ogni paese ha la sua visione, l'Unione Europea cerca di coordinare tutte queste politiche, queste visioni e siamo confrontati a questa grossa difficoltà che ognuno la pensa in modo diverso, ma non soltanto per ideologia, anche perché ci sono interessi economici grandi. La Francia non soltanto produce energia elettrica dal nucleare, ma la più grande società al mondo di energia nucleare, di produzione di centrale nucleare, appartiene al governo francese, a Reva. E dunque è chiaro che non è perché l'Italia o la Germania non vogliono più il nucleare che la Francia sta abbandonando questa filiera. Dunque, fare in modo che tutto questo funzioni in modo armonioso non è mica facile ed è per questo che la Commissione ha pubblicato questa nuova strategia sul coordinamento delle politiche energetiche.
Ecco, dottor Furfari, direttore Furfari, quando si parla di Unione dell'Energia, i capitoli sottesi sono molti, la varietà della natura dei consumi energetici, gli approvvigionamenti energetici, la ridistribuzione all'interno del mercato europeo delle disponibilità energetiche, l'efficienza energetica intesa come risparmio. Tutte queste voci si ritrovano nella vostra strategia o ne avete privilegiate alcune perché le ritenete più urgenti?
No, si ritrovano tutte perché il problema è complesso, non possiamo avere delle posizioni manicheiste, non è possibile quando ci troviamo davanti a un problema enorme, gigantesco, dire beh questo lo mettiamo da parte, no, abbiamo bisogno di tutte le soluzioni ed è chiaro che per esempio per parlare in linguaggio semplice per i nostri ascoltatori, tutti amiamo le energie rinnovabili e dunque ne parliamo. però non possiamo fare a meno di parlare del resto anche, dunque dobbiamo parlare anche di gas di scisto, perché alcuni stati membri sono impegnati a svilupparlo. Non possiamo fare a meno di parlare di nucleare, non possiamo fare a meno di parlare di importazione del gas attraverso il Mediterraneo, delle nostre relazioni con la Russia. E è chiaro che dobbiamo toccare tutti gli aspetti, quelli popolari e quello un po' meno popolari.
Lei faceva riferimento prima, direttore, al Trattato di Lisbona. Ci sono alcune politiche dell'Unione Europea che non sono sviluppate da tutti i paesi dell'Unione Europea. Il caso più evidente per i nostri ascoltatori è quello dell'euro. Per la politica dell'energia una soluzione del genere sarebbe ipotizzabile, oppure l'assenza di alcuni attori renderebbe poco efficace lo strumento?
No, è proprio l'inverso, perché l'unione dell'energia è proprio di implicare tutti i paesi in modo solidale. Abbiamo bisogno tutti quanti dei nostri partner, che siamo nella stessa famiglia. Prendo un esempio, la Francia produce molta elettricità nucleare, ma se c'è un problema qualunque che può arrivare, potrebbe benissimo importare elettricità rinnovabile dalla Spagna o viceversa. Se c'è un problema di rottura degli approvvigionamenti, perché c'è l'Ucraina e la Russia che si fanno delle pettegolezze e non arriva più il gas in Slovacchia, la solidarietà, la politica energetica comune, l'Unione Europea consentirebbe alla Slovacchia di essere approvvigionata dalla Germania, per esempio, che lei prende il gas dalla Norvegia. Dunque bisogna vedere tutto questo come un meccanismo di solidarietà, di partenariato tra tutti gli stati membri.
Senta Furfari, tra gli obiettivi che ci si è posti per limitare un po' questa bolletta, lei prima la citava, da 350 miliardi l'anno, c'è quello di abbassare il livello dei consumi energetici. Allora, questo secondo lei è legato chiaramente a diverse strategie politiche o anche proprio al cambiare le nostre abitudini? E su questo, cambiare le nostre abitudini quotidiane, siamo pronti? Come l'Europa anche deve incentivare, i paesi devono incentivare questo cambiamento?
Sì, allora, questo è forse il perno di questo nuovo documento. Tutto è importante in questo documento, in questa strategia, ma forse quella che è più centrale è proprio la nozione di efficienza energetica. Dobbiamo poter ridurre i nostri consumi senza danneggiare la qualità di vita, perché si potrebbe benissimo ridurre di molto i nostri consumi, il nostro fatturato, dicendo chiudiamo le fabbriche di automobili, non prendiamo più le macchine, dunque cose che sono impensabili. No, la strategia è vivere in un mondo sostenibile, significa fare crescita economica minimizzando i danni ambientali o riducendoli completamente, ma essendo sempre più efficienti. Ed è quello che stiamo facendo da anni, non è una novità. Da anni stiamo consumando sempre in modo più efficiente. Il grosso problema, il grossissimo problema messo in rilievo in questa nuova strategia, è l'utilizzo dell'energia nelle nostre case. Perché subito noi pensiamo all'industria che inquina. Non è vero, è esattamente il contrario. Siamo noi cittadini che inquiniamo perché non sappiamo minimizzare i nostri costi, come del resto l'industria è costretta a fare. Abbiamo la tendenza a non fare quello che si dovrebbe fare. Chiedo agli ascoltatori che ci ascoltano, ma avete messo doppi vetri nelle vostre case? Guardate dalla finestra, vedete se ci sono doppi vetri. Ci sono soltanto 40% di casi in Europa con i doppi vetri. È una tecnologia che esiste da 40 anni. E di chi è la colpa se non si fa? E avete pensato a cambiare la vostra vecchia caldaia, che c'ha un rendimento bassissimo? Basta paragonare il consumo delle macchine odierne con quelle di 10 anni fa o 15 anni fa. È crollato del 40% il consumo di un'automobile.
In buona parte il cambiamento delle auto è stato anche innescato dalle norme europee, però è anche vero,
giusto,
lei faceva riferimento alle abitudini dei cittadini, ci sono modi per stimolarli. Per esempio, tutti noi, almeno in Italia, abbiamo cambiato la caldaia perché norme nazionali che applicavano norme europee lo imponevano. I doppi vetri, vabbè che non sono una priorità di buona parte dell'Italia, però non... se venissimo incentivati però a cambiarli, forse lo faremmo di più anche nelle nostre case. Ma ci dia solo una cifra, una dimensione: con l'efficienza, quella bolletta di 350 miliardi l'anno, di quanto la riduciamo, del 20%?
Allora, abbiamo un obiettivo di ridurre del 27% per il 2030.
Del 27% per il 2030, quindi sì. Ovviamente a parità di consumi.
Consumo energetico, non la fattura, certo. Ovviamente, quello è un'altra cosa. È chiaro che adesso vogliamo spingere di più anche le regioni a utilizzare i famosi fondi strutturali per fare efficienza energetica. Questo è un grosso cambiamento, perché sappiamo che le regioni hanno utilizzato i fondi strutturali nel passato per fare infrastrutture, aeroporti, cose che andavano fatte, per carità. Però oggi i fondi strutturali sarebbe molto più saggio utilizzarli per fare efficienza energetica. E dunque stiamo lavorando con le regioni, con le città, per incoraggiarli a ridurre i propri consumi e fare in modo che così stimolano anche i propri cittadini a ridurre i consumi. Lo stesso giorno in cui la Commissione ha adottato la strategia, nel pomeriggio abbiamo organizzato un incontro con un centinaio di sindaci, tra cui quello di Torino e di Firenze, per proprio stimolare le città a fare quello che chiamiamo smart city, città intelligenti.
Grazie a Samuele Furfari,
grazie,
buon lavoro.
Direttore, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Ci ha raggiunto nel frattempo Nicolò Sartori, responsabile di ricerca del programma Energia dell'Istituto Affari Internazionali, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Qui si parlava di obiettivi dell'Unione Europea, ci diceva prima Furfari che l'unità di intenti, insomma, c'è, ma potrebbe cigolare come su tante sfide europee. Secondo lei potrebbero sorgere tensioni, sorgeranno su questi temi?
Diciamo che sicuramente, come è stata presentata la Energy Union Strategy, è un documento molto integrale e che va ad aggiungere, come detto dal consigliere Furfari, la dimensione dell'efficienza energetica, scorporandola anche dalla questione, diciamo, sostenibilità, che è un elemento molto importante, che è stato sottolineato dall'Italia anche nel 2013 nella strategia energetica nazionale. Quello che mi aspettavo sinceramente di più da questo documento era trovare qualcosa in più a livello di governance, di come la Commissione e i Paesi membri intendono arrivare a questi obiettivi che sono estremamente ambiziosi e importanti per l'Unione Europea.
E questo aspetto perché non c'è stato, secondo lei?
Si parla e si dice la Commissione discuterà e svilupperà in seguito le modalità di governance per portare avanti questo tipo di progetto. Il problema è semplicemente uno: l'articolo 194 del Trattato di Lisbona in sostanza stabilisce che gli Stati membri sono comunque i titolari della sovranità per quanto riguarda il mix energetico, per quanto riguarda le competenze in materia energetica interna, e quindi per far sì che questa Energy Union, questa unione energetica, diventi realmente effettivo, in un modo o nell'altro, con una forzatura della Commissione o con delle innovazioni istituzionali, se si vuol far sì che l'Energy Union diventi realmente un'integrazione delle politiche energetiche nazionali, sicuramente qualcosa deve essere fatto a livello di governance e ci si aspetta un'innovazione particolare da questo punto di vista.
Quindi pare di capire, Sartori, che restando così le cose, con una indeterminatezza di chi decide cosa o con troppi decisori indipendenti ciascuno l'uno dall'altro, obiettivi e progetti dell'Unione dell'Energia rischiano di restare sulla carta o comunque di avere una difficile attuazione.
diciamo che se l'avessero chiamata European Union Energy Policy anziché Energy Union, probabilmente ad oggi sarebbe la stessa cosa.
Ma avrebbe fatto molto meno una buona impressione, sarebbe stato
assolutamente
molto
assolutamente
più difficile da conquistare attenzione mediatica con questa.
Assolutamente.
Ci ha raggiunto al telefono anche Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia. Ben trovato, grazie.
Buongiorno
presidente. Ci stava dicendo, non so se lei ha potuto ascoltare in parte almeno l'intervento di Niccolò Sartori. Niccolò Sartori ha messo in rilievo una delle carenze, uno dei punti deboli della proposta della Commissione, la governance. Dal suo punto di vista, dal punto di vista di Federpetroli Italia, quali sono le cose che vi aspettavate e che non ci sono, e quali sono invece gli aspetti positivi della proposta della Commissione?
Beh, certamente abbiamo dato un segnale di un ottimismo un po' tanto grande di quello che siamo stati un po' accusati. Siamo soddisfatti che sia nato questo documento anche per portare avanti una strategia politica energetica europea, quella che ancora oggi manca, mancando anche una politica energetica nazionale. Ho ascoltato per un po' l'intervento, diciamo che dire Energy Union fa comunque mediaticamente un grande risalto. Un programma e un documento ambizioso che comunque ci sarà anche nella prossima settimana presso la Commissione, la rappresentanza di Roma, un aperto confronto per chiarire un po' questi punti, che nonostante ci debba essere una governance o un'apertura a questo gas, che non si capisce se lo vogliamo definire fonte fossile o no, o quello che sia l'approvvigionamento, però ancora un documento che lascia tanti interrogativi, almeno per l'indotto petrolifero, etichettiamolo energetico, delle aziende che rappresentiamo.
Ecco appunto l'indotto petrolifero, è chiaro che quando si parla di efficienza energetica, quando si parla di diversificazione delle fonti, quando si parla di energie alternative, uno pensa che fra le conseguenze vi sia consumare meno petrolio e risparmiare i consumi ridurre i consumi in particolare su quel fronte, il che ha un impatto industriale, no? Ce lo provi a situare nel nostro paese, presidente.
Ma guarda direttore, il punto della pagina 5 di questo documento obbliga i 28 Stati membri dell'Unione a custodire delle scorte d'obbligo dove si parla di oil, che è il famoso petrolio, perché lo dividiamo l'idrocarburo in petrolio e gas. Ovviamente il custodire queste riserve strategiche, la Commissione, l'Unione Europea intera ci deve comunque spiegare come dobbiamo produrlo, se dobbiamo averne tanto, dove comunque estrarlo e come con le infrastrutture portarlo a beneficio sia dell'Unione Europea e sia di altri, in un ovviamente chiamiamolo in una governance che possa dare un interscambio tra i paesi dell'Unione. Qui si parla comunque principalmente di gas, che il gas scientificamente, per quanto sia tecnica, è un idrocarburo a livello gassoso, quindi la ricerca di idrocarburo, la ricerca di gas porta comunque le aziende a un maggior consumo e maggior dispersione di emissioni di gas serra, quale in questo documento si porta comunque a una diminuzione, porta ad avere delle infrastrutture per questo a livello europeo. E non dimentichiamo che noi come Italia abbiamo la leadership di un hub sul bacino del Mediterraneo. Dare ovviamente tutte queste informazioni, però anche noi come aziende, come raffinazione, come indotto di esplorazione, e vi parlo di pozzi a terra e a mare, le famose piattaforme offshore o di rigassificatori, dobbiamo un attimo sapere in quale modo orientarci e dove orientarci, perché sennò si rischia di entrare in delle contraddizioni che portano comunque anche gli investimenti delle nostre aziende ad essere meno incisivi, ma a ragionarci un po' di più.
E certo, ovviamente c'è un lavoro poi paese per paese che va fatto, lo dicevamo anche poco fa. Sartori, due delle parole chiave sono sicurezza negli approvvigionamenti e diversificazione delle fonti energetiche. Quanto siamo lontani da un percorso virtuoso su questi due fronti?
Diciamo che vanno suddivise secondo me queste due questioni, o quantomeno meglio. Dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti a livello europeo, intesa come un unico blocco di paesi, La diversificazione non è neanche un elemento così critico. Ovviamente c'è la questione del gas russo e del transito per l'Ucraina, che rappresenta una forte vulnerabilità per il nostro continente, però non si può neanche dimenticare la necessità dell'interdipendenza tra Russia e Unione Europea, il bisogno della Russia di dover vendere gas verso l'Europa, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, con le sanzioni che hanno intaccato l'economia, con la crisi del rublo e il crollo del prezzo del greggio. L'interdipendenza tra Russia e Unione Europea non va assolutamente dimenticata. Sebbene, diciamo, dal punto di vista generale una security of supply non sia un elemento estremamente critico, soprattutto anche con l'apertura del Paese Sud e della capacità LNG, quello che per realmente rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti europei e soprattutto di quei paesi che ad oggi sono uniti da un solo fornitore, che è tendenzialmente la Russia, è sviluppare un mercato e delle interconnessioni del gas interno all'Unione Europea. Io sono convinto che se noi riusciremo nei prossimi anni a sviluppare e a interconnettere i rigassatori LNG della Spagna con i consumatori dell'Ungheria, della Polonia o della Bulgaria, il problema della sicurezza energetica e della sicurezza di approvvigionamenti in Europa sarà radicalmente abbattuto grazie a questo tipo di politica.
E allora ringraziamo Nicolò Sartori.
Grazie Nicolò. Presidente, quello che diceva Sartori sulla possibilità di connettere fra di loro e quindi ridistribuire in Europa l'energia disponibile in caso di crisi o in caso comunque di esigenza, è un approccio che all'industria sta bene?
È proprio questo il poco entusiasmo forse di tutto il documento, perché per quanto riguarda l'approvvigionamento strategico, non solo da parte della Russia, abbiamo un enorme problema, che questo documento deve essere recepito dagli Stati e messo in atto. Se parliamo dell'Italia, è stato bloccato alla Camera dei Deputati, è stato fatto un ostruzionismo su un rigassificatore che dovrebbe andare in porto nell'hub di Trieste per quanto riguarda una compagnia, quindi un gas naturale liquefatto, per poter poi portarlo in Europa. Adesso il grande problema è proprio quello della governance e della struttura politica di recepimento dei 28 Stati. Se parliamo dell'Italia, in Italia abbiamo un grandissimo problema, che è quello di una politica energetica nazionale, dove senza una ben definizione o una correzione di quello che è una strategia che ad oggi manca, noi non possiamo comunque avvicinarci a quella tanto lontana Europa che qualcuno ci critica, senza comunque adeguare le nostre strutture. E vediamo comunque che in Italia niente si sta facendo nell'energia. Non facendo niente nell'energia, questo porta a recepire direttive, a recepire tutto quello che stiamo facendo da anni, ma comunque a non poter dare un contributo sia sull'industria della raffinazione, sia sull'industria logistica, del trasporto, sino ad arrivare proprio ad una rete carburante, un po' tutta la filiera che è quello del comparto energetico. Allora, questo sarà uno dei punti che la prossima settimana porteremo all'attenzione della Commissione, cioè come adeguarci se comunque ancora le politiche nazionali sono ben distanti da quello che è un discorso ed un confronto costruttivo, mi immagino, che si fa a Bruxelles o nelle altre sedi.
Grazie a Michele Marsiglia, era il
Grazie
presidente di Federpetroli Italia, e con lui siamo arrivati al momento dei saluti. Giampiero, cos'altro vogliamo aggiungere?
Che abbiamo di fronte una settimana europea, finalmente, di lavoro normale, senza sulla carta drammatizzazioni o tensioni, a meno che la cronaca internazionale europea non mi smentisca nelle prossime ore.
Grazie a Cristiano Cervoni, che oggi si è occupato della parte tecnica, grazie anche a Euractiv.it per la collaborazione, e vi ricordiamo che dal sito di Euractiv.it potete scaricare la puntata odierna. Buona giornata
e una buona Europa a tutti.